respirazione.
Perché quando dici tagliati il nome mio,
quando dici tagliati il nome mio,
terra della loro terra dell'ulivo,
terra della loro terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore.
Insorgi contro il fatalismo. E a comandare la paura, e tra dolore e sottomissione, han fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno altro valore, e la carogna in ogni dove, e serve poco la tua indignazione, e serve poco la tua indignazione.
Perché quando dici Italia, dici il nome mio,
quando dici Italia, dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'unico,
terra della loro, terra dell'unico.
Mistica di guerra, mistica d'amore, contro il fatalismo. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre e affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia, dici il nome mio,
quando dici Italia, dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo,
terra della loro, terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
eccoci qui ragazzi, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Sono Lorenzo del blocco studentesco di San Benedetto del Tronto. Oggi ci sarà una nuova puntata di Italianamente, lo studio sull'italianità, la rubrica dettata dal blocco studentesco. E come vi avevo annunciato nella scorsa trasmissione, oggi sarà una grande puntata, soprattutto per gli ospiti che la assisteranno, che non sarò io ovviamente. Comunque, facendo un passo indietro, oggi abbiamo parlato in precedenza dell'Unità d'Italia come primo argomento, poi abbiamo parlato di Gaio Giulio Cesare e di Dante Alighieri, della sua Divina Commedia, abbiamo parlato di Enea e la rifondazione di una civiltà dopo la sconfitta subita a Troia, abbiamo parlato di Ungaretti, poeta in trincea, e delle poesie in trincea scritte da lui, spiegando anche che cosa voleva dire essere in trincea prima e cosa vuol dire oggi, in questo speciale periodo di emergenza, essere in trincea. Abbiamo parlato nella scorsa puntata di Niccolò Giani, della scuola di mistica fascista, e a cosa serviva questa scuola di mistica fascista, ovvero la formazione dell'uomo nuovo che doveva combattere per la difesa della patria, sia spiritualmente che fisicamente. Oggi parleremo di una persona che ha dato molta importanza alla nostra nazione, ha dato lustro alla cultura della nostra nazione. Sto parlando di un filosofo, pedagogista, politico e accademico italiano, Giovanni Gentile, che è stato cofondatore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e nel 1923 è stato l'artefice della riforma della pubblica istruzione, nota come Riforma Gentile, che tutt'oggi ricopre gli istituti italiani. Ha aderito anche alla Repubblica Sociale Italiana e a causa di quella lì fu assassinato per difendere, per aver partecipato, per aver promulgato la sua idea, per aver aderito appunto all'RSI, è stato assassinato da un comando partigiano. Comunque ne parleremo più tardi. Oggi con me saranno presenti Sergio, nuovamente ai microfoni di RBN per la rubrica Italianamente. Ci sarà una terza persona che darà sicuramente risalto a questa puntata, darà spicco a questa puntata e dovrà rimanere nei nostri cuori. La sua voce dovrà essere un mantra che dovrà girare in tutte le sezioni del blocco studentesco per una formazione. Comunque non vi anticipo nient'altro, ci sentiamo un po' di musica, poi riprendo la parola parlando della vita e dell'uccisione appunto del politico Giovanni Gentile.
Sul confine orientale, dai freddi cingoli dell'eresia materiale. Parco di frontiera, giorni dell'odio, il nostro condottiero ha trovato la morte, ucciso dal piombo dell'usura. Gente, la guerra è finita, hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono passati. Vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi. Vecchio partigiano, non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN per la rubrica Italianamente. Facendo brevi cenni sulla vita di Giovanni Gentile, possiamo dire che è nato nel 1875 in un comune siciliano. Ha frequentato le scuole superiori e vince il concorso per 4 posti di interno della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si iscriverà alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Ha insegnato in varie università e anche all'Università di Roma, insegnando storia e filosofia. Mantenete bene a mente le cose che sto dicendo, soprattutto nell'Università di Roma, professore di storia e filosofia, che dopo ne riparleremo alla fine della puntata. Giovanni Gentile, dopo il primo conflitto mondiale di cui era favorevole, aderì al fascismo. E appunto il 31 ottobre del 1922 Mussolini era Giovanni Gentile viene nominato da Mussolini ministro della pubblica istruzione e nel 1923 ha attuato la cosiddetta riforma Gentile, che non era come la riforma Renzi attuata nel 2015, una vera e propria pagliacciata che riduceva lo studente ad essere un semplice numero e il preside ad essere un manager di un'azienda. Ma questa riforma Gentile serviva ad essere istituita negli istituti per forgiare gli uomini, per forgiare persone che erano mosse da uno spirito guerriero, da uno spirito italiano, persone che avrebbero sicuramente saputo reggere dei dibattiti con l'alta borghesia, chiamiamola così. Persone che avrebbero sicuramente dato spicco a questa nazione. Comunque della riforma Gentile ne parleremo più tardi. Ora concentriamoci più sul suo culto per il fascismo e sulla sua vita, passando poi per la riforma Gentile e per l'uccisione per mano di un comando partigiano. Quindi, riprendendo il discorso, Gentile è promotore del manifesto degli intellettuali fascisti, di cui ne abbiamo già parlato nella terza puntata di Italianamente, quando abbiamo parlato di Ungaretti, che tra l'altro è uno dei firmatari del manifesto degli intellettuali fascisti, il quale manifesto riporta in grosso modo come è nato il fascismo, dove è nato e il perché è nato. E nel 1925, appunto, in una primavera bolognese, Giovanni Gentile è il promotore di questo manifesto. E prima di questo manifesto, Giovanni Gentile era, diciamo, amico, perché l'aveva incontrato all'Università di Pisa, Benedetto Croce. Ma con questo manifesto, sancisce l'allontanamento definitivo dal suo, diciamo, amico, che diventerà così nemico, facendo appunto un contromanifesto, ovvero il manifesto degli intellettuali dell'antifascismo, che riportato ai giorni nostri, chissà se gli antifascisti di ora si potrebbero definire intellettuali. Comunque, dopo questa brevissima parentesi goliardica, riprendiamo il nostro discorso su Giovanni Gentile, che oltre ad essere promotore del manifesto degli intellettuali fascisti nel 1925 promuove la nascita dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, di cui è presidente fino al 1937. Tornando un attimo al discorso di prima sulla riforma Gentile, che era, diciamo, diversa dalla riforma di Renzi, che la riforma della buona scuola istituita dal governo Renzi nel 2015, dove il blocco studentesco muove varie polemiche contro questa riforma, perché, come già detto, dichiarava che lo studente sarebbe stato solamente un numero presente in un'azienda, dove il preside era un manager che dettava leggi. Invece la riforma Gentile faceva promotrice promotrice dell'essere italiano, del forgiare un uomo, del forgiare un intellettuale, di forgiare una persona che sarebbe stata all'altezza di sostenere grandi discorsi intellettuali e culturali. Una riforma della quale oggi non se ne sente molto parlare, ma ci chiediamo il perché i professori magari non non vorrebbero quella che tornasse, che quella riforma ritornasse negli istituti italiani come principale organo di formazione dello studente, diciamo così. Perché i professori preferiscono la riforma Renzi? Perché molti sono stati promotori di questa riforma. Il perché? Potremmo chiederlo direttamente a loro, ma già sappiamo che la loro risposta sarebbe molto adeguata al perbenismo, diciamo così. Inizierebbe a parlare di fascismo, di leggi razziali, dell'adesione alla Seconda Guerra Mondiale, ricaccerebbero tutti questi discorsi di storia senza immedesimarsi in quel periodo. Non si fanno mai promotori dell'idea del perché Gentile era uno dei massimi cultori di quel periodo, perché il nome di Gentile dovrebbe riecheggiare nei tempi, perché dovrebbe essere ricordato. Giovanni Gentile dovrebbe essere ricordato per il suo intelletto. Mi viene in mente che pochi giorni fa, se non sbaglio, una settimana fa, data questa emergenza, abbiamo fatto formazione via WhatsApp con il blocco studentesco di San Benedetto del Tronto, parlando proprio di Giovanni Gentile, di questo politico e della sua idea di sovranità, che ovviamente non si rispecchia ai giorni nostri, come pochi giorni fa con il MES, come i discorsi di Giuseppe Conte, che tutti lo amano come fosse un dio, cosa che magari forse queste persone dovrebbero un attimo informarsi di più su chi è quella persona e come ha svenduto il nostro paese. Comunque, ritornando a Gentile e della sua adesione all'RSI, possiamo dire che sicuramente da quel momento ha deciso di dare un nome alla sua propaganda politica. Diciamo così, questa adesione alla Repubblica Sociale Italiana, diciamo, gli ha comportato la morte, come lui ben sapeva. Perché era un periodo in cui l'Italia aveva appena perso la guerra, un periodo in cui i partigiani comunisti facevano razzie in tutto il territorio nazionale ed infatti all'uccisione di Giovanni Gentile, la persona che si presume avesse premuto il grilletto, ovvero Bruno Fanciullacci, disse che non uccido, disse testuali parole, non uccido l'uomo ma le sue idee, pensando che con l'uccisione di Giovanni Gentile, massimo cultore dell'ideale del fascismo, morì il fascismo. Ma così non è stato, perché ancora ci sono ragazzi, giovani e adulti che sono qui pronti a difendere un'idea, pronti sempre sul pezzo, pronti sempre sul fronte dell'essere, con lo spirito della trincerocrazia per combattere per questo ideale e soprattutto per questa nazione. Tornando a Gentile, quando Fabio Van Der scrisse "Uccidendo Gentile si uccideva l'anti-Italia", intendeva proprio il fascismo, ricollegandosi a una tradizione che in realtà è ormai morta. La tradizione di Benedetto Croce, che era prima amico, come ho già detto, e poi nemico di Giovanni Gentile, su cui i due tenerono anche un discorso su Dante Alighieri, che ne abbiamo già parlato nella seconda puntata di Italianamente. Benedetto Croce diceva che il movimento delle camicie nere avrebbe rappresentato solamente una breve parentesi nel cammino che avrebbe condotto l'Italia alle magnifiche sorti e progressive del liberismo assurdo, a meta escatologica dell'umanità. Quindi Benedetto Croce si fa promotore di quest'idea dicendo solamente che il fascismo è stato solo un periodo buio di questa nazione, ma probabilmente si è scordato di tutte le cose fatte dal fascismo, di tutti gli edifici costruiti dal fascismo, per dirne qualcuno come il Foro Italico, oppure uno che mi è rimasto molto impresso come la Casa dei Combattenti qui ad Acquasanta, costruito nel 1923. Benedetto Benedetto Croce, oscurato dalla sua visione antifascista, si è accantonato, diciamo, tutte queste cose fatte dal fascismo, se le è messe alle spalle. Comunque, non vorrei annoiarvi ulteriormente con questi discorsi, facendo un attimo un altro brevissimo cenno sull'uccisione da parte del comando partigiano su Gentile. C'è da dire che sicuramente aveva ricevuto tantissime minacce di morte dopo la sua adesione all'RSI, di cui una che dice: tu come esponente del neofascismo sei responsabile dell'assassinio dei 5 giovani al mattino del 22 marzo del 1924. Era riferita a una fucilazione di 5 giovani. E è stato ucciso da questo comando partigiano, precisamente da che facevano parte del GAP, da dei gappisti. Fu ucciso il 15 aprile del 1944, ma ancora il suo pensiero fa tremare molte persone, riecheggia nei nostri cuori e ci consegna un testamento, ci consegna delle virtù che noi oggi dobbiamo essere i portatori di questo testamento e di queste virtù. Dobbiamo essere consapevoli che ci sono persone prima di noi che hanno lottato per dare risalto a questa nazione e per difenderla, per difendere un ideale, come noi stiamo facendo oggi. Non mi vorrei dilungare troppo con le parole, vi lascio per una breve pausa musicale, poi passerò la parola a un altro relatore.
Che frana, una battaglia che ormai vana, un'Europa stuprata dalla stella insanguinata, donne violentate al passaggio di sataniche armate, bambini in una fossa su cui alta la stella rossa. La vostra, la rossa verità, è questa la vostra, la rossa libertà, è questa la vostra, la rossa realtà, è questa la rossa. Destino non si può fermare, è quella voglia di ricominciare, l'onore vola al di là del mare, nella mente ancora quei volti, una storia che non si cambierà, da Praga all'Istrada, la Russia, i Sudeti, a Stalingrad, Stalingrad. Questa la vostra, la rossa verità, è questa la vostra, la rossa libertà, è questa la vostra, la rossa realtà, è questa la rossa. È questa
la vostra, la rossa verità è questa, la vostra, la rossa.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Lorenzo, grazie per l'invito per questa nuova puntata di Italianamente. Oggi è una puntata speciale perché celebriamo l'anniversario della morte di Giovanni Gentile, credo il più grande filosofo italiano almeno del Novecento, se non di tutta la storia d'Italia. Uno dei temi che vorrei affrontare prima dell'intervento eccezionale della dottoressa Anna Maria Farina, che ha accettato molto gentilmente di portarci la sua testimonianza di allieva di Giovanni Gentile, una testimonianza che posso garantirvi molto toccante, perché ho avuto il piacere e l'onore di ascoltarla in anteprima. Dicevo, uno dei temi che vorrei affrontare sul pensiero di Giovanni Gentile, che potrebbe spaziare veramente all'infinito, è quello che più ci preme nell'attualità, nell'oggi, soprattutto in queste ultime settimane in cui si è discusso, parlato, Eurobond, MES, sovranità, Italia schiava dell'Unione Europea. Quindi vorrei affrontare il tema della sovranità, della libertà, attraverso le parole di Giovanni Gentile. Oggi la sovranità è un vero e proprio cavallo di battaglia per alcuni, per altri molto spesso si ha l'impressione che semplicemente si tratti di un modo per riciclarsi, e spesso pare infatti che per molti la presa di posizione sovranista sia tutt'altro che sincera e che sia magari diretta esclusivamente alla necessità di sfruttare una parola di moda e quindi sfruttarla per necessità prettamente elettorali. Ulteriori dubbi sorgono quando questa proviene dalla bocca di chi in passato ha direttamente favorito la cessione della sovranità nazionale ad altri soggetti. Comunque non siamo qui per fare un'analisi politica, ma per dare quella che secondo noi è una via della sovranità, una terza via se vogliamo. Sovranità, secondo Gentile, è anzitutto libertà. Libertà dello Stato come dei singoli che la compongono. Per il quale la libertà non è quella intesa dai liberali, una libertà da invocare contro lo Stato da parte del singolo, e nemmeno quella libertà oggi, come posso dire, portata in alto dalla metafisica dell'illimitato, quindi una libertà senza confini, senza spazio, relegata solo al capriccio del singolo. Invocare contro lo Stato la parte del singolo individuo, ma come egli stesso chiarì nella dottrina del fascismo, redatta con Benito Mussolini, la sola libertà che possa essere una cosa seria, la libertà dello Stato e dell'individuo nello Stato, non contro lo Stato. Il filosofo siciliano, nella sua ultima opera, redatta tra l'agosto e il settembre del 43, che è Genesi e struttura della società, giorni che lui stesso definisce angosciosi, quasi a presagire ciò che sarà, quella che sarà la sua triste fine, opera alla quale affida il suo testamento spirituale e politico, frutto di una vita di studio e di pensiero, quasi presagisce la triste fine che lo attenderà di lì a breve. In un paragrafo denominato Autorità e Libertà si pronuncia contro chi considera astrattamente autorità e libertà, governo e individui, rappresentanti questi come atomi, ciascuno a sé stante e derivante da sé tutti i diritti e tutti i doveri che abbiano un significato per lui, e quello inteso come potere semplicemente limitativo e coordinatore delle libere attività dei singoli. Non la libertà che oggi molti invocano, quella di vedersi assecondati e riconosciuti dallo Stato i propri tutti i suoi capricci egoistici, fatti passare per legittime rivendicazioni e neanche i diritti attribuiti all'individuo astrattamente e atomisticamente concepito, quei diritti fantoccio, diciamo, delle dichiarazioni universali, quei diritti surrogati, quasi che piovono dall'alto. Del resto, Gentile, come continuatore ideale del Risorgimento, fa anche di Mazzini e dei suoi doveri dell'uomo un maestro senza pari. E infatti Mazzini, nei doveri dell'uomo, scritto nel 1860, mostrò di aver compreso la vacuità di certi diritti solennemente enunciati, senza curarsi di rendere effettivo il loro godimento, come in ogni regime liberale. Ci dicono spesso che siamo liberi, che abbiamo libertà di informazione, di associazione, ma poi quanto spesso in realtà possiamo esercitare questi diritti? Mazzini scriveva: ma che mai importavano i diritti riconosciuti a chi non aveva mezzo di esercitarli? Che importava la libertà di insegnamento a chi non aveva né tempo né mezzi per approfittarne? Che importava la libertà di commercio a chi non aveva cosa alcuna da porre in commercio, né capitali né credito? Cos'era per essi, costretti a combattere con la fame, la libertà, se non un'illusione e un'amara ironia? Quindi ci si chiede cos'è la libertà se non si ha poi la capacità effettiva di esercitarla nello Stato, per lo Stato. La vera libertà, quindi, è quella che l'individuo non può estrinsecare che nello Stato, superando la tradizionale idea dell'antitesi fra i due elementi, come invece ci insegna la dottrina marxista, che contrappone la classe al capitale e la classe allo Stato. La dimensione individuale è perciò collegata a quella della propria comunità, entro la quale l'individuo opera e dalla quale egli non può pensare di astrarsi. Gentile sceglie non a caso di affidare alla conclusione del paragrafo Il liberalismo la considerazione ispirata, secondo l'autore, proprio all'insegnamento di Mazzini, che afferma così: la libertà non è attributo dell'individuo astratto, ma di quello che un individuo in concreto, il popolo, è libero italiano in quanto libero è il popolo italiano e non può che essere schiavo se schiavo è il suo popolo. Il popolo è l'individuo, l'individuo è il popolo, una comunità organica. Poi aggiunge in una nota: la libertà del cittadino è la libertà dello Stato, non c'è libertà all'interno senza indipendenza all'esterno. Parole che, se vogliamo, risuonano in tutta la loro attualità e molto hanno da dire al popolo italiano che quotidianamente sconta sulla propria pelle le posizioni di subordinazione e passività in cui versa il proprio paese. Ultimo eclatante caso, quello del MES, in cui Conte aveva giurato e spergiurato che non avrebbe mai firmato, mai accettato il meccanismo europeo di stabilità, per poi essere smentito qualche minuto dopo da Gualtieri, che invece all'Eurogruppo ha dato, diciamo, un via libera preliminare al MES. Posizioni che a cui siamo stati abituati durante tutto l'arco di questi ultimi 70 anni di storia. Una posizione subalterna che si mostra in tutta la sua durezza ogni qualvolta i cittadini si trovano a fare i conti con i problemi derivanti dall'immigrazione, la sicurezza, la crisi economica, l'austerità. Problemi frutto di decisioni prese altrove, frutto della incapacità di governi da 70 anni a questa parte di affrontare con sovranità i problemi posti di fronte all'Italia. Si pensi pure a quella strana libertà di autodeterminarsi, no? Quelli famosi punti di Wilson, che puntualmente si sostanzia nell'adozione di usi, costumi, abitudini e riferimenti culturali di importazione, che altro non è che la conformistica adesione, invece, non libertà ma adesione, e quindi tutt'altro è libera ai modelli consumistici e materialistici provenienti da oltreoceano. Sempre una cosa vista negli ultimi 70 anni è la colonizzazione consumista e culturale che gli Stati Uniti hanno, come posso dire, esportato non solo in Italia ma in tutta Europa, se non nel resto del mondo, in cui ancora esistono dei baluardi di argine all'americanizzazione forzata. Per questo la sovranità come concetto non può essere un argomento vuoto e retorico da sventolare, ma un argomento che si fa quasi di importanza sacrale, su cui si deciderà il futuro della nazione. Mi vengono in mente le parole di Ezra Pound, Il tempio è sacro perché non è in vendita. Ecco, questa potrebbe essere una definizione di sovranità. Dopo aver tracciato un perimetro, decidere chi è dentro e chi è fuori. E quindi ciò che è dentro, decidere che non può essere negoziabile, che non può essere venduto, che non si può barattare. Che ciò che è all'interno del perimetro si deve difendere fino alla morte. Ecco, se ancora oggi, a 76 anni dal tragico assassinio da parte dei gappisti di Firenze, di Giovanni Gentile, è perché rifiutiamo sostanzialmente e dentro il nostro essere questa Italia, la nostra patria, quella che egli immaginò, non è quella debole, l'Italietta delle gondole e della mozzarella, meta turistica per tutti e frutto esclusivamente del bisticcio, del litigio, dell'arrangiarsi, tutte le macchiette a cui siamo stati purtroppo abituati da 70 anni di Repubblica Italiana. La nazione che immaginava Gentile era quella forte, unita, volitiva, non aggregato di individui atomizzati, ma comunità di uomini avvinti da una legge superiore, da un'idea, che è quella del dovere e dello Stato. Uno Stato che però non può essere quello di oggi, uno Stato quasi autoritario, solo esattore delle tasse che non costruisce, ma uno Stato che sia sostanza spirituale e morale, uno Stato etico, datore di valori e norme di vita, che sappia infondere nel popolo non le più basse, ma le più alte virtù e condurlo alle mete più alte. Quella Italia nazionale e sociale in cui ovviamente noi non smetteremo mai di credere e per la quale non smetteremo mai di lottare. Uno dei passi che più preferisco di Giovanni Gentile è quello in cui sostanzialmente definisce cos'è lo Stato etico, cos'è la giusta guerra, qual è la nostra missione. Cito: non può esservi pace senza Stato forte, e finché questa forza non coincida con la giustizia e con la libertà, la pace è vana speranza e la guerra necessaria da combattere senza tregua, senza esitanze. Fermi nella fede che Dio la vuole. Ovviamente Gentile era uno spirito cattolico. E continua: perché è lo Stato che fa uomo libero, libero nel diritto di quella libertà che sola può lasciarci sentire la presenza di Dio in noi e nelle nostre cose. E qui dà la massima definizione di quello che è lo Stato, secondo Gentile, secondo la nostra visione, secondo la dottrina del fascismo. La vita dello Stato infatti è vita di uomini, vita spirituale. E questa vita non è data a concepirla se non come devozione assoluta a un'idea. Quel valore più alto che dicevamo prima, che deve unire gli italiani nello Stato. Quell'idea, quella devozione che fa il soldato sicuro incontro alla morte, necessaria alla patria, ma fa anche ogni cittadino, negli uffici più prosaici e meno rischiosi, inflessibile nella coscienza e nella volontà del dovere. Ezra Pound diceva che il tesoro di una nazione è la sua onestà. Non possiamo avere ottimi soldati e poi pessimi lavoratori civili. Il lavoratore civile deve avere lo stesso dovere, la stessa addirittura morale del soldato che combatte in trincea. E soprattutto il cittadino deve essere ignaro di un interesse privato che non sia quello medesimo dell'idea di cui egli è servitore. Quindi servizio all'idea, allo Stato, all'Italia. È questo quello in cui noi crediamo e quello in cui Gentile credeva. Tanto che dopo l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana soffrì sulla sua pelle quell'odio antifascista che ancora oggi lascia strascichi nel nostro paese. Quindi spero di essere stato preciso, di potermi degnamente confrontare con l'intervento che verrà dopo, di una signora che ha più di 100 anni ha accettato di rilasciare un'intervista con una memoria di ferro. Quindi ringrazio RBN, ringrazio Lorenzo per l'invito e ci sentiamo presto.
Senza futuro! sento ogni emozione ogni grida.
Ma ricordo un pensiero al dito, un autunno caldo scritto nel granito.
La nostra storia, storia di lacrime e di gioia, niente denaro e niente gloria, il nostro giorno arriverà. La nostra storia, storia di lacrime e di gioia, niente denaro e niente gloria, il nostro giorno arriverà.
Occhi scuri, passi lenti, quelle foto in bianco e nero, quanta forza vi hanno dato.
Questo amore non lo senti, cammi rossi nel tuo cielo, è un altro topo nero.
Una promessa, un testimone, fascio di luce, raggio di sole.
La nostra storia, storia di lacrime e di gioia, niente denaro e niente gloria, il nostro giorno arriverà. La nostra storia, storia di lacrime e vittoria, niente denaro e niente gloria, il nostro giorno arriverà.
Eccoci qui ragazzi, abbiamo appena ascoltato la nostra storia dei Bronson, che ci ricordano che il nostro giorno arriverà e non sarà molto lontano questo giorno. Ringraziamo Sergio perché con la sua brillante partecipazione a questa puntata della rubrica Italianamente ci ha delucidato sulla posizione di sovranità da parte di Giovanni Gentile, sulla posizione che assumeva Giovanni Gentile in merito alla sovranità. Come al solito ci ha tenuti incollati al telefono con il suo modo di parlare. Quindi lo ringrazio nuovamente e come vi ha già annunciato lui e come vi ho cercato di tenere nascosto io ma non ci sono riuscito, alla fine della puntata ci sarà un ospite d'eccezione, ovvero la professoressa Anna Maria Farina, classe 1920, che rilascerà solo e esclusivamente per Radio Bandiera Nera un'intervista sulla figura di Giovanni Gentile, sulla sua figura in merito al suo carattere, alla sua compostezza e alla sua umanità soprattutto. Comunque, adesso il nostro Sergio ci accompagnerà per la lettura di un brano. Un brano scritto appunto dallo stesso Giovanni Gentile.
La guerra, dunque, è il nostro atto assoluto, il nostro dovere, il nostro supremo e in questo senso il nostro unico interesse. Essa ci stringe tutti con la sua sanguigna catena in un'ora di spasimo e di aspettazione che può assomigliarsi al travaglio di un parto. E poiché è il nostro dovere comune, questa è l'ora in cui i sacrifici non si contano e non contano. Questa è l'ora dell'eroismo. Sospirare oggi la pace per orrore degli eccidi e delle rovine che il flagello della guerra va seminando spietatamente è viltà d'animo. inneggiare alla guerra per l'ammirazione che desta sempre lo spettacolo di ogni forza straordinaria che si pompeggi dei suoi effetti è cinismo ignobile, d'esteta grossolano. La guerra è santa finché è necessaria, come è santa quasi la stessa volontà di Dio, ogni azione che sia uno stretto dovere. Iustum bellum quibum necessarium, disse già lo storico di Roma. Più arma quibus nisi in armi nulla spesser linquitur. E fin quando sarà necessaria? Non può esserci detto né dagli orrori della guerra né dalla sua terribile bellezza, ma dalla volontà dei popoli che le faranno. Questa volontà potrà certamente sbagliare, ma sbagliare si deve se solo sbagliando si può imparare, e solo attraverso il dolore l'anima umana si purifica e ascende ai suoi destini. Giacché il vero errore è uno solo, quello per cui si crede che, purché si volesse, si potrebbe non errare. E invece la buona volontà liberatrice non può nascere se non dalle dure conseguenze degli errori. Cristo suppone Adamo.
Ringrazio nuovamente Sergio per aver partecipato a questa puntata di Italianamente, lo rivedremo sicuramente in futuro per questa rubrica. Riprendendo alcune frasi che mi hanno particolarmente colpito di questo brano scritto da Giovanni Gentile e letto appunto dal nostro Sergio, volevo ricordare che la guerra è il nostro dovere, come diceva Giovanni Gentile in questo brano, e si può riflettere benissimo ai giorni nostri. Oggi non si combatte una vera e propria guerra con armi e carri armati in trincea, ma come ho già spiegato in puntate precedenti, oggi siamo in una trincea, trincee magari diverse da quelle che sono in guerra, ma con lo stesso scopo, dove uniti si può vincere, soprattutto in questa emergenza. C'è un'altra frase che mi ha particolarmente colpito, che si rifà anche ai giorni nostri, che sarebbe: questa è l'ora dell'eroismo. Questa è l'ora in cui noi dobbiamo far valere il nostro onore e il nostro eroismo, appunto. È l'ora in cui il popolo italiano deve far capire a tutti che cosa vuol dire essere italiani, che cosa vuol dire avere un popolo sulle proprie spalle. Detto ciò, adesso ci avviamo verso la parte sacrale di questa puntata, ovvero l'intervento della professoressa Anna Maria Farina, che tutti state aspettando, immagino. Comunque, adesso ci sentiamo tutti. Che ci sentiamo? Ci sentiamo noi Maidomi dell'Ultima Frontiera, e poi interverrà la nostra professoressa con un'intervista esclusiva per Radio Bandiera Nera.
Saluti, è tempo di commiati da questa dura vita che abbiamo sempre amata, da questo nostro popolo che abbiamo onorato. Noi quel tricolore che il cuore abbiamo portato. Forza, chi giaceva in silenzio.
tempo di saluti, è tempo di commiati. Saranno i capelli imbiancati, ma non ci hanno mai fermati. Stendete il tricolore, alzate il braccio al cielo, e poi andate avanti, è tempo di lottare.
Noi mai doni, poeti guerrieri e raccomandieri, noi mai doni, sempre più fieri di quei giorni mortali. Noi mai doni, sulla strada dell'onore vissuti, noi mai doni, spesso lo spirito hai mutato l'orgoglio.
Grazie a Radio Bandiera Nera per lo spazio concesso. Oggi abbiamo un ospite di eccezione, una delle uniche, se non l'unica, allieva di Giovanni Gentile rimasta in vita. Quindi diamo il benvenuto alla professoressa Anna Maria Farina, classe 1920, ed ex studente universitaria del filosofo italiano, alla fine degli anni 30 la Sapienza di Roma. Quindi ti ringraziamo di essere qui con noi e partiamo con l'intervista. Dove hai conosciuto Giovanni Gentile e che personalità aveva?
Giovanni Gentile l'ho conosciuto all'Università di Roma perché dovevo sostenere un esame di filosofia teoretica, la sua filosofia, che appunto è esposta in un libro. Ora, questo però io l'esame non l'ho fatto proprio con lui, l'esame no, l'ho fatto con un suo assistente. E lui l'ho sentito però le sue lezioni ed ero veramente entusiasta e innamorata di lui, questo sì, perché era un uomo attraente, era alto, grosso, robusto, aveva un viso espressivo un po' da fauno, con gli occhi grandi e neri, il naso un po' patatina, e un viso un po' caratteristico, molto caratteristico. E io lo avevo proprio, entusiasmo per queste lezioni di Gentile, perché lui le faceva con grande calore, con grande espansione e si dava tutto all'uditorio, capito? E quindi io ero entusiasta di lui e del suo insegnamento e penso che sia pure io in fondo. E noi creiamo la realtà, altrimenti che cosa sarebbe il mondo se non ci fosse il pensiero dell'uomo? È l'uomo che crea la realtà. Il mondo sarebbe morto, non esprimerebbe nulla.
Ah, le dico.
Perché?
Perché rido così, mica io penso che rido io. Dopo tranquilla, dopo lo risento, dopo ti faccio sentire. Passiamo alla seconda domanda. Ok, allora ti ringraziamo per questa prima domanda molto esaustiva e passiamo alla seconda. Come si svolgevano le sue lezioni, come si rapportava agli altri professori e se secondo te l'insegnamento di Gentile è adatto nella formazione dei giovani?
Allora, prima di tutto si svolgeva regolarmente dalla cattedra e c'era l'uditorio degli alunni, però parlava in tono molto, molto ardente, molto focoso, molto comunicativo e i ragazzi lo assorbivano questo insegnamento, perché non era freddo, non era accademico. E io andavo con molto entusiasmo a queste lezioni e le seguivo sempre con molta, molta passione. Ecco, passione è la parola adatta. Infatti era caldo, molto caldo nell'espressione. Non era un professore noioso, era un professore che ti comunicava calore, che ti comunicava entusiasmo. Cioè l'uomo che crea la realtà, l'uomo che pensa, l'uomo che stende, l'uomo che si commuove.
Quindi secondo te l'insegnamento di Gentile è adatto per formare e forgiare i giovani nella complessità appunto anche della materia filosofica?
Sì, per me sì, è adatto, sì. Però ecco, bisogna studiarlo un po', bisogna un po' approfondirlo. Certamente se uno va là e sta nella lezione, bisogna un po', diciamo, coltivarlo un po', ecco.
Mentre il rapporto con gli altri insegnanti, come si approcciava?
Sì. Fra lui e gli altri?
Esatto.
Beh, questo non posso dire perché io lo vedevo solo al momento della lezione. Fuori dell'università lo rincontrai.
Sì.
Dopo, aspetta, quanti anni? Sarà stato 10 anni forse. Perché noi siamo stati a Firenze a fare una gita in un ristorante di Firenze, entrò Gentile col figlio. E quello che mi fece notare mamma, me lo fece notare mia madre, dice: guarda com'era affettuoso col figlio, gli parlava, molto molto calore c'era nel suo rapporto col figlio, capito?
Mentre a livello espressivo
era il sommo, perché era un uomo che parlava con un grande calore, fuoco. C'era fuoco nelle sue parole, perciò comunicava, era comunicativo al massimo.
Quindi l'insegnamento di Gentile che ti è rimasto, sì, da come ci hai detto durante l'intervista...
Mi è rimasto più degli altri insegnanti. L'insegnamento di Gentile, anche il modo di esprimersi, anche il modo di parlare, di insegnare, mi è rimasto più a fondo che altri insegnanti che ho dimenticato. Lui non l'ho dimenticato. Ricordo che mia madre è rimasta proprio, colpita, perché stava proprio vicino a noi a Pagliata, al ristorante, proprio vicino a noi. E rimase colpita dal premure che c'era per il figlio. Pareva, il figlio era un giovanotto, mica un bambino. Eppure lui proprio premuroso, affettuoso. E mamma dice: guarda com'era affettuoso col figlio. Allora, il sentimento che provavo per lui è un sentimento di innamorata. Perché non era un sentimento, diciamo, di differenza, come con un professore qualsiasi.
Quindi le sue parole erano in grado di toccare lo spirito degli studenti.
Sì, sì, sì. Comunicativo, era molto comunicativo, era pieno di fuoco quando parlava, capito?
Va bene, allora ti ringraziamo per questa intervista e per essere stata qui con noi e passiamo la parola di nuovo a Radio Bandiera Nera.
Ti ringrazio per avermi dato questa occasione di ricordare la mia giovinezza e un incontro bello, poetico, colto, con un buon professore in gamba, una persona eccezionale, una figura veramente straordinaria.
Ragazzi, come avete ben potuto capire, queste qui sono delle parole da tenere ben impresse nella mente, devono essere ripercosse in tutte, devono essere rimembrate, devono essere riascoltate in tutte le sezioni del blocco studentesco in Italia per una formazione, per una testimonianza di ciò che era il nostro, il padre della filosofia italiana nel Novecento. Il più grande filosofo italiano nel Novecento, o come ha detto Sergio, mai esistito probabilmente. Ora, prima dei saluti finali, ci sentiamo tutti insieme Liberi dei Dritti al Core.
Guarda in alto, su, sopra le rovine, barda il volto e grida dritta al core, un squad finem, fino a che non crepo, vedo in fondo il solo pregio di lottare con le ali e con tre fasci sopra il fregio. L'hai rivisto, da visto, col sangue sul disco, con due tagli in testa, per me oggi qua è festa, martella in testa, quello che davvero importa, quello per cui la meglio gioventù lottando è morta. Ha imparato a spezzar fiato e riconoscere le file, nelle foto samurai ma nelle vite ballerine, le rune, le scritte sui muri, col sangue dei puri, otto frecce scolpite su scudi di guerra, i tamburi, le scuri nei cuori di questi guerrieri, di razze bandite, ora prendono il volo verso nord, sopra un rudere romano, vedo schiere di fratelli a correre un fuoco pagano. Verso nord, tra l'asfalto, tra la neve, verso l'alto camminiamo. Verso nord, dritta ancora a chi ci beve, che poi tanto ritorniamo. Ritornando su due passi, su un amico, sul valore, non c'è tempo per i sassi, nelle scarpe, nessun cuore, sangue uguale, stessa carne, stesso mantra, stesso fiato. Da un caduto andato avanti, è sorto il fulmine cerchiato. Oh! Ogni giorno un memento, alza il cazzo di mento, dai conto a chi crede, dai il cambio a chi cade, trova libertà sulle strade d'Europa, nei cieli a Tobruk, e qua giù non siamo pochi, fra gli sparsi fuochi, cresciuti sta chiesa che è ogni eresia, in bande bandite su terra natia, politicamente scorretta è un fattore di storia, di testa, di un vile, di corta memoria, che non c'ha maestra.
Da un caduto andato avanti è sorto il fulmine cerchiato. È questa una delle frasi principali della canzone che abbiamo appena ascoltato, Liberi dei Dritti al Core, che ci ricordano che noi facciamo sempre riferimento ai nostri caduti, perché sono il nostro faro, le persone da cui noi dobbiamo prendere esempio e le persone che in noi trovano l'orgoglio, si rispecchiano in noi, giovani guerrieri per questa terra, giovani guerrieri per un ideale. Un'altra frase che colpisce sicuramente in questa canzone è dai conto a chi crede e dai il cambio a chi cade. Sì, perché noi siamo una comunità e marciamo tutti verso un'unica via, tutti insieme. Uno rimane indietro e rimangono tutti indietro. Tutti vanno avanti, tutti partono per l'assalto e tutti partono per l'assalto, senza nessuno che rimane indietro. Nessuno resti indietro, si chiama anche una canzone dell'Ultima Frontiera, del loro ultimo CD. Comunque, facendo un passo, cioè tornando nei ranghi e facendo un riepilogo della puntata odierna, dove abbiamo parlato di Giovanni Gentile, della sua vita, del suo assassinio e della sua politica con Sergio, quando ha parlato di cosa significa per lui la sovranità, che ringrazio nuovamente Sergio per la partecipazione. Abbiamo avuto anche una testimonianza da parte della professoressa Anna Maria Farina, di classe 1920, studentessa universitaria sotto il regime, chiamiamolo così, del professor Giovanni Gentile. Probabilmente potrebbe essere anche l'unica allieva che è rimasta in vita di Giovanni Gentile, il che fa sì che quello che abbiamo ascoltato oggi è un tesoro. È un tesoro che deve riecheggiare nei nostri cuori. Deve essere un monito per tutti i giovani che ogni giorno magari pensano di arrendersi e non farcela più, ma invece devono essere proprio quelle parole che ti portano ad andare più avanti e più avanti ancora. Anzi, avanti e più avanti ancora, per riprendere le parole di Filippo Corridoni, in cui parleremo in prossime puntate sicuramente. Comunque, ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio Sergio, ringrazio la professoressa Anna Maria Farina, ringrazio soprattutto voi che ci continuate ad ascoltare e fate sì che questa trasmissione possa, che noi possiamo tornare a questi microfoni, ai microfoni di RBN, dato che ci sono degli ascoltatori come voi che ci supportano. Ricordo inoltre che tutte le nostre trasmissioni, sia del blocco studentesco che non, ma tutte le cose che vanno in onda su RBN possono essere, devono essere usate dai militanti sia del blocco studentesco che di Casa Pound come formazione, soprattutto in questi periodi in cui siamo obbligati a rimanere a casa e uscire se non per fare la spesa o per lavoro. Ed è qui che bisogna serrare i ranghi, è qui che bisogna stringere i denti e andare avanti. Questa qui, Radio Bandiera Nera, è sicuramente un modo per tenerci tutti in contatto, per non perderci e per tenere allenata la nostra mente. Inoltre consiglio la lettura del libro La Via degli Uomini, scritto da Jack Donovan e pubblicato qualche giorno fa per le edizioni di Passaggio al Bosco. Sul sito del blocco studentesco potete trovare una recensione del libro e di quale sia oggi la via degli uomini. Comunque, vi ringrazio ancora tutti, ringrazio ancora una volta RBN e noi ci sentiremo la prossima settimana per un'altra puntata di Italianamente. Ora ci ascoltiamo tutti insieme La tela del ragno degli Z0 Alpha.
Ti ha ingannati, ti hai corrotti, ti e traditi per la lobby e per Piazza della Loggia. La tua bava scesa a fiotti, li hai ingannati, li hai distrutti, ora vivono nei cieli e tu hai perso tutti i veli. Fascista vinto e stanco, hai tessuto la tua tela, la tela del ragno. Ci son giovani di rango, sguardi allegri e vite corte, se li guardi ti vergogni, se li guardi ti vergogni. Brucia la coscienza, chi sparò a Calarenzia, hai venduto la vergogna con il sangue di Bologna. E se il mondo è cambiato, migliorato, peggiorato, chi ha ingannato resta esempio e tu verme del tuo tempo.